Arriva la scossa, così titolava il Corriere della Sera qualche tempo fa. Incentivi per le auto elettriche dal 2013 e naturalmente non potevamo non chiedere un parere a riguardo ad Ascanio Vitale. Ciao Ascanio.
Ciao, buonasera.
Ascanio Vitale, se ascoltate per la prima volta, Ascanio Vitale è Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico da fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energetico per Greenpeace, WWF, e collabora anche col Fatto Quotidiano, hai un blog sul Fatto Quotidiano, no?
Sì.
Allora, Ascanio, l'auto elettrica, ecco, da tutti è vista come il futuro, no? Insomma, questo è difficile da mettere in dubbio, almeno adesso, perché l'auto elettrica non produce smog, no? Non produce inquinamento. In realtà non è proprio così, insomma, l'auto elettrica qualche forma di inquinamento la produce.
Beh, direi tutte le volte che utilizziamo energia, anche se è energia rinnovabile, dobbiamo ragionare sul fatto che stiamo producendo un effetto nell'ambiente. Lo stato, diciamo, più degradato dell'energia è sempre l'energia termica, ma per produrre energia elettrica bisogna lavorare in qualche maniera. Ora, oggi il mix energetico nazionale, per quanto il contributo del fotovoltaico e anche dell'eolico sta diventando sempre più importante, rimane improntato in gran parte su fonti di energia fossile, per cui generalmente sono carbone e gas.
Quindi a oggi l'auto elettrica noi la ricarichiamo, però la ricarichiamo con l'energia che viene da carbone o da gas. Semplicemente delocalizziamo, diciamo, il problema, no?
Sì.
Non vediamo il fumo che esce dal tubo di scappamento, però comunque fumo esce da un'altra parte.
E infatti la definizione di ZEV, cioè Zero Emission Vehicle, che è praticamente il veicolo a emissioni zero, è una definizione del tutto erronea per un'auto elettrica, a meno che questa auto elettrica non sia connessa a un sistema di produzione da fonti rinnovabili che rifornisce l'auto in maniera completamente pulita.
Allo stato attuale, l'anno scorso sono state vendute nel nostro paese 289 auto elettriche su 1.750.000 immatricolazioni, praticamente una goccia nel mare. Qual è lo stato delle auto elettriche adesso in Italia?
In Italia è piuttosto scarsa la vendita di auto elettriche, anche se sta cominciando il ramping della vendita delle auto ibride, che in realtà sono molto più indicate per una transizione in una situazione simile a quella europea, in particolare italiana, e comunque dovrebbero rientrare in un discorso di mobilità sostenibile ben più ampio, perché non ha senso fare una transizione delle auto attuali in auto elettriche senza intervenire su più fronti. Perché? Prima di tutto per un motivo ben semplice: non esiste ad oggi una tecnologia commerciale affidabile di stoccaggio dell'energia che non sia o una cella a idrogeno, che è molto costosa e poco efficiente su un profilo energetico, poi dopo vedremo, e la classica batteria basata su ioni di litio. Non esiste litio sufficiente per coprire la transizione del parco attuale in auto elettriche, nonché l'auto elettrica così come lavora oggi, stavo dicendo prima, basandosi su un mix principalmente a carbone e gas, e tra l'altro ragionando sul fatto che la gran parte delle auto vengono caricate di notte, quindi quando il contributo delle rinnovabili è inferiore rispetto a quello giornaliero, almeno secondo l'impianto generativo italiano, questo aumenta la percentuale di CO2 prodotta per ogni kilowattore che io inserisco nell'auto elettrico, e quindi porta le emissioni, anche se delocalizzate, le emissioni dell'auto elettrica ad essere maggiori di quelle di un'auto convenzionale.
Quindi paradossalmente possiamo dire che per i motivi che hai appena spiegato l'auto elettrica in qualche modo inquina o inquinerebbe, se ci fosse questa diffusione così ampia come le auto adesso a benzina, più dell'auto a benzina.
Attualmente sì.
Noi non lo vediamo, nel senso non vediamo il fumo uscire dalla macchina, però inquina di più. Tra l'altro, se queste centrali sono comunque non troppo distanti dalle città, c'è la possibilità che questo inquinamento poi ci ritorni sopra la testa?
Assolutamente sì, anche perché vai a fare un attimo la fotografia della situazione che avviene nella pianura padana, per farti un esempio, dove l'alta concentrazione degli impianti industriali chimici e degli impianti generativi elettrici, le centrali a turbogas nel particolare, che sono forti produzioni, sono forti contribuenti di produzione di micropolveri nell'aria, per il continuo loro accendersi e spegnersi dovuto al fatto che vengono usate nei periodi di picco, quindi si accendono per poche ore e vengono rispente. Una centrale a gas in Italia lavora tra le 4 e le 5.500 ore all'anno, una centrale a carbone lavora 7.000 ore all'anno, una centrale per esempio fotovoltaica lavora circa 1.200-1.300 ore all'anno.
A questo punto però si potrebbe pensare, vabbè, ma se noi installiamo, copriamo l'Italia di pannelli fotovoltaici e quindi prendiamo l'energia dal sole, abbiamo risolto il problema perché trasformiamo tutte le auto in elettrica. In realtà, quando tu prima parlavi di mobilità sostenibile, chiariamo questo concetto. Mobilità sostenibile non vuol dire sostituire tutto il parco auto che c'è adesso a benzina con un parco auto di identiche dimensioni però elettrico, perché sennò il problema non lo risolviamo.
No, dobbiamo fare, anzi attualmente facciamo come abbiamo fatto e come ci comportiamo da molti anni, pretendendo che il mondo intorno a noi ci continui a servire le stesse comodità nella stessa maniera, perché poi non è che si tratta, ne abbiamo parlato una volta, che non sono sacrifici questi, sono dei gesti, sono dei cambiamenti di stile di vita che non necessariamente si riflettono in un sacrificio, ma noi pretendiamo che la realtà intorno a noi non muti e che però tutto diventi più pulito. Allora, nel momento in cui noi volessimo trasformare tutto il parco auto e avessimo, supponiamo, una nuova tecnologia, per esempio i nanotubi che adesso vengono utilizzati per stoccare l'idrogeno e sono una tecnologia ancora in studio, ma potrebbe essere molto promettente come batteria idrogeno, quindi abbiamo una batteria pulita, riusciamo a produrla in quantità sufficiente per cambiare il parco auto, ebbene avremmo bisogno di aumentare il numero di centrali in maniera esponenziale, perché se oggi il 20%, 23% della produzione nazionale energetica è elettrica, spostandola al 100%, perché tutta la parte di trasporti, diciamo spostandola almeno al 40-50%, quindi includendo la componente dei trasporti, noi dovremmo moltiplicare almeno per due le attuali centrali. E se si protesta oggi per una turbina eolica su una collina o una centrale, un impianto fotovoltaico su un tetto perché deturpa la linea estetica del quartiere, bene, allora dovremmo prepararci a un intervento ben più massiccio. Quindi ha senso fare questa transizione? Sì, preventivamente, così come il discorso della generazione elettrica non può prescindere da un discorso di risparmio energetico, la stessa maniera l'approccio sulla mobilità non può prescindere da una riduzione del parco auto, quindi car sharing, carpooling, aumento dei mezzi pubblici.
Tutta una serie di provvedimenti che adesso vedremo tra poco, perché il discorso è che si parla degli incentivi all'auto elettrica perché l'Italia raggiunga finalmente il resto d'Europa, no? Colmi questo gap. In realtà il resto d'Europa si sta muovendo verso l'auto elettrica, ma si sta muovendo verso altre cose anche, che invece da noi sembrano, come dire, un po' messe sotto il tappeto, un po' in disparte. Tra poco ne parliamo. L'auto elettrica finalmente ci dovrebbe traghettare, no? Diciamoci la verità, verso l'Europa. Insomma, questa Europa sta sempre avanti a noi dal punto di vista energetico, sembra, no? O almeno dal punto di vista dei piani, per esempio. Noi continuiamo a non avere un piano energetico nazionale. A me questa cosa è rimasta impressa, te lo chiedo. Non è stato fatto nel frattempo?
Assolutamente no, anzi si è aggiunta confusione con i nuovi decreti che sono di prossima pubblicazione.
Ecco, magari poi su questo facciamo uno speciale, perché è abbastanza incredibile che non abbiamo, no, un piano di coordinamento nazionale. Comunque, tornando al caso dell'Europa, si parla del 2013 come dell'anno nel quale dovrebbe arrivare la scossa alle auto elettriche date dagli incentivi, e si cita per esempio il caso di Londra, dove la capitale del Regno Unito, dove i punti di ricarica sono circa 25.000 e i mezzi i mezzi pubblici elettrici che sono previsti entro il 2015, e fin qui è il discorso che riguarda l'auto elettrica. C'è però tutta un'altra parte del piano che invece viene ignorata da noi, cioè c'è un piano della mobilità sostenibile che comprende riduzione del traffico, miglioramento dei trasporti pubblici, aumento delle piste ciclabili, mix di tecnologie a bassa emissione. Cioè, mi sembra di capire che non è soltanto il problema, non è soltanto sostituire la benzina con l'elettrico, c'è proprio un ragionamento di fondo da fare.
Appunto, e il ragionamento di fondo comprende e non prescinde, anzi si basa fondamentalmente sulla riduzione del parco auto disponibile, mantenendo però il livello di servizio inalterato, per cui con un aumento del mezzo pubblico levi tutta quella componente di persone che utilizza l'auto perché non può avere un'affidabilità di servizio tale assicurata dal mezzo pubblico, che in realtà è il solito cane che si morde la coda in Italia, perché tutti dicono: io lo prenderei il mezzo pubblico, ma se è pieno di auto non lo posso prendere, quindi prendo l'auto, continuo ad aumentare il traffico e quindi il mezzo pubblico non lo prende nessuno.
E peggioro ancora di più lo stato del mezzo
per cui,
pubblico.
Questo genere di soluzioni ha bisogno di un intervento necessariamente da parte dell'amministrazione, sia locale che dell'amministrazione pubblica nazionale, per un lavoro costante e parallelo di adeguamento delle corsie preferenziali con l'introduzione della congestion charge, cioè la tassa sull'ingresso al centro delle città, per cui già a Milano la stanno sperimentando. È una misura molto discussa da molte persone perché ovviamente influisce sul budget di alcuni, però con una dovuta, secondo me, rimodulazione delle possibili detrazioni di questa tassa da parte delle categorie che utilizzano e passano attraverso il confine del centro e necessariamente hanno bisogno del loro mezzo, ebbene io farei una rimodulazione della detraibilità di questa tassa a queste categorie, con magari un premio per l'incentivazione all'utilizzo in sharing delle loro risorse di mobilità e di una radicalizzazione della tecnologia. Quindi se le aziende utilizzano in maniera più efficiente, quindi istituiscono un mobility manager, usano in maniera più efficiente i loro mezzi, riducono l'ammontare di CO2 prodotta ai loro mezzi acquistando mezzi più efficienti, in quel caso io permetterei a queste aziende di detrarsi una buona componente della congestion charge, lasciandola però molto alta per tutte le persone che invece lo fanno solo per questioni di comodità.
Tra l'altro non stiamo parlando di cambiamenti che vengono da chissà dove, stiamo parlando di migliorare una situazione della mobilità che in questo momento non è buona, nel senso che non siamo costretti a cambiare così tanto per fare, no? La situazione per esempio del traffico a Roma o a Milano comunque non è una situazione confortevole, insomma noi magari siamo abituati a stare ore in coda o a cercare parcheggio per un'ora, però in realtà non è questa la norma, no?
Abituati è una parola grossa, però
insomma però chi diciamo più chi meno, rassegnati, situazione... forse rassegnati è la parola migliore.
Appunto, infatti a Roma la questione è particolarmente critica, che Roma ha un primato mondiale di percentuale di auto pro capite, perché abbiamo circa, anzi oltre 670 auto per 1000 abitanti, includendo tutti gli abitanti, quindi dal neonato senza patente al novantenne senza patente.
Cioè noi abbiamo più auto pro capite di tutti, anche di città, insomma mi viene in mente Pechino.
Sono anni che abbiamo sforato la Cina alla grande, perché la Cina sta facendo un discorso parallelo di mobilità sostenibile sulle biciclette e sta lavorando su un cap del parco auto vendibile nel paese. Quindi è un discorso ovviamente in termini assoluti, la Cina ovviamente ci batte enormemente, però in termini percentuali di utilizzo pro capite dell'auto sono più avanti di noi.
In quest'ottica però nell'incentivare i mezzi pubblici sembra una scelta controcorrente quella dell'ATAC, che dal 2 giugno aumenta le tariffe, no? Aumenta il costo del biglietto, aumenta il costo degli abbonamenti. È una scelta strana.
Rientriamo in un discorso più complesso: la gestione della mobilità pubblica, che è gestita da aziende municipalizzate, quindi si riflette sul budget comunale. In un momento in cui vi è un patto di stabilità, vi sono tasse sempre più forti, richieste da parte dello Stato di contributi da parte dei comuni sempre più alte, è normale che si vada a spandere una richiesta economica ai cittadini e in questo venga coinvolto anche il biglietto pubblico. In realtà vi sono soluzioni anche a questo. Personalmente, la mia esperienza di vita in Europa, di molti anni che ho vissuto all'estero in vari paesi europei, io ho notato che forse una delle componenti principali, almeno nel campo del trasporto pubblico, è il controllo della tariffazione, cioè non vengono fatti biglietti che rendono compatibile soprattutto ai commuter, cioè a quelli che vengono da fuori città e utilizzano il mezzo pubblico fin dai confini più esterni. Quindi la somma dei ritardi accumulati e del costo dei biglietti va ad essere poco conveniente rispetto alla scelta di un'auto, e al centro della città vi è un problema di disponibilità del mezzo pubblico e di mancato controllo dell'utilizzo del biglietto. Per cui se in Inghilterra io salgo su un pullman e l'autista non parte fino a che tutti non hanno timbrato il biglietto davanti a lui, o un tempo c'era il controllore che si ripagava automaticamente tra le multe e i biglietti che venivano invece pagati dalle persone che sapevano che era un controllo efficace, ebbene questo aumentava il budget della municipalizzata e permetteva di ripagare con il prezzo del biglietto contenuto il servizio.
Ecco, quindi insomma limitava perlomeno i portoghesi, no? Quelli che salgono senza pagare il biglietto. Ecco, tutto il rispetto per i portoghesi naturalmente. Non c'è però soltanto la tecnologia elettrica, ci sono anche altri tipi di tecnologie, perché prima parlavamo di un mix di tecnologie che si staglia verso il futuro. Tra poco ne parliamo insieme a Scanio Vitale. Uno dice futuro della mobilità, futuro delle auto, e pensa subito all'auto elettrica. In realtà il futuro, Ascanio, tu ce l'hai sempre descritto come un mix, anche per quanto riguarda le rinnovabili, no? Non c'è solo il fotovoltaico, c'è anche l'eolico, c'è anche la biomassa, insomma bisogna prendere un po' da tutto. È così anche nel campo della mobilità? Ci sono altre tecnologie valide insieme a quella della tecnologia dell'auto elettrica?
In realtà, parallelamente al discorso dell'auto elettrica, si sono andate sviluppando diverse tecnologie. Non entriamo nella poco affidabile, poco chiara, poco efficace, sia sotto un profilo di affidabilità tecnica che di autonomia, dell'auto aria compressa che tanto gira sulla rete, che in realtà rappresenta un'ipotesi molto divertente su un profilo, diciamo, della battuta, ma a livello tecnologico, diciamo, è poco promettente.
E tra l'altro tu la citi, ma proprio ieri è ritornata in auge, adesso è ritornato a girare un piccolo video su Facebook che naturalmente ha raccolto molti mi piace, perché è un'auto ad aria compressa. insomma, che si vede che cammina, però abbiamo già descritto che ci sono parecchi problemi, insomma, di autonomia e anche soprattutto di massa dell'auto, cioè l'auto deve pesare un 100 grammi.
Dovrebbe pesare molto poco, dovresti avere stazioni di ricarica, insomma la cosa comprende un cambio di tecnologia, di infrastrutture molto, molto
impegnativo. Quindi per il momento quello è, diciamo, la lasciamo nei progetti.
Sì, può avere un discorso all'interno di una nicchia, per cui può essere promettente, come per esempio all'interno di un parco mettere un'auto ad aria compressa invece di un'auto elettrica magari può avere un senso perché riduce l'ammontare di batterie che dobbiamo poi smaltire o riciclare. Il discorso quindi fondamentale prima di tutto per l'auto elettrica sono le batterie, e ne vorrei magari approfondire il discorso. Sulle tecnologie alternative, diciamo, la più promettente è quella dell'idrogeno, che in realtà da un lato è strettamente connessa all'auto elettrica, perché l'idrogeno in sé, l'utilizzo più pulito che noi possiamo fare dell'idrogeno è quello attraverso la cella idrogeno, nello specifico la cella idrogeno ottenuto da fonte rinnovabile con fonte rinnovabile, per cui mi spiego meglio, l'idrogeno non è una fonte energetica, è un vettore energetico, cioè una batteria a tutti gli effetti. L'idrogeno puro in natura non esiste, per estrarlo io devo spendere energia. Quando lo estraggo, questa energia che ho speso si accumula virtualmente nel mio deposito di idrogeno e me la ricede andandosi a legare nuovamente con l'ossigeno, per cui forma vapore e calore, una delle reazioni più veloci in natura, tant'è vero che è quella che poi un tempo portava lo shuttle in atmosfera, perché era unione di idrogeno e ossigeno. Ebbene, questa tecnologia devi avere diciamo, l'idrogeno ottenuto può venire da varie fonti. Se viene da carbone, da fonte fossili, quindi da metano che contiene carbonio, quindi il CH4, la formula chimica del metano, e qui io estraggo una grande componente perché stacco due atomi di idrogeno per ogni atomo ione di carbonio che vado a emettere. Il problema è che quel carbonio ha base fossile, quindi un carbonio 13, non è un carbonio 12 biologico, e si lega all'ossigeno presente nell'atmosfera, quindi producendo CO e CO2. Il monossido di carbonio è tossico e mortale per l'uomo, l'anidride carbonica da fonte fossile aumenta l'effetto serra. Quindi
abbiamo lo stesso problema, dell'auto elettrica alimentata con elettricità prodotta dalle centrali a carbone. Quindi
è una fonte. Ma questo è niente, perché questo è il materiale da cui ottengo l'idrogeno. Poi devo spenderci energia sopra. Se questa energia viene da una centrale a carbone, io aumento ancora di più il contributo in atmosfera. Se invece io la faccio da fonte rinnovabile, può avere un senso, ma la fonte rinnovabile deve essere utilizzata nel momento in cui ha surplus e non viene utilizzato dalla rete nazionale. Per cui che senso ha andare a produrre un picco giornaliero, carichiamo tutte le auto di giorno e poi di notte usiamo l'energia a carbone per riscaldare la casa? Può avere un senso nel momento in cui abbiamo riconvertito il sistema di generazione nazionale a meno di piccole nicchie in cui, vi ripeto, c'è sempre la possibilità di inserire una tecnologia attuale in maniera sostenibile, ma su larga scala ha senso solo se noi cambiamo, facciamo una transizione del sistema generativo, miglioriamo il mix energetico con cui noi produciamo la nostra energia elettrica, e quindi nei momenti in cui non vi è un picco di richiesta, quell'eccesso di produzione rinnovabile noi lo stocchiamo in batterie che occorrono per far spostare le auto il resto del giorno. Ma può aver senso per una persona che si fa un impianto fotovoltaico, non è in casa di giorno, carica la batteria e la usa per, invece di caricarla di notte a carbone, la usa di giorno col surplus che potrebbe inserire. Però se andiamo a vedere questo stesso discorso in ampia scala, quel surplus suo magari sarebbe servito al vicino di casa che era in casa e che avrebbe invece utilizzato una centrale a gas accesa la mattina. Quindi tutto questo discorso ha senso se inquadrato in un discorso più ampio. L'altra cosa secondo me fondamentale della la pecca delle auto elettriche attuali è che si basano su una tecnologia di batterie al litio, e come ho detto prima sono difficili da smaltire e non c'è il litio a sufficienza per farle tutte, e che sono anche difficili da sostituire, per cui occorre del tempo per staccarle da un'auto e cambiarle, e quindi l'unico modo per caricare queste auto è di lasciarle per 6, 7, 8 ore a una presa elettrica e quindi generalmente collegarla di notte. Sarebbe molto più intelligente avere delle centrali dedicate che ricaricano a rinnovabile queste batterie, si auspica che siano sempre più ecologiche e sempre più, certo, riciclabili, e io invece di andare a caricare alla spina alla presa elettrica la mia auto, vado da un benzinaio, diciamo, di nuova generazione, un elettriciaio
sì, beh, poi bisognerà trovare un nome, magari facciamo un sondaggio su Ecoradio per trovare
un ricaricatore,
e in pratica io arrivo lì, do la mia batteria, prendo la batteria nuova, la monto e riparto, e lui nella sua, diciamo, in quello che adesso è il benzinaio, lui ricarica queste batterie naturalmente con energia rinnovabile, quindi con pannelli fotovoltaici.
In questa maniera io posso continuare a mantenere contenuto il volume di batteria, che è pesante per l'auto, quindi io devo spendere energia anche per trasportare la mia fonte energetica. In questa maniera io so che se devo andare da Napoli a Firenze un giorno e devo farlo in auto perché sto trasportando merci, per esempio, io utilizzo un camion elettrico elettrico che man mano sulla strada riesce a ricaricare la batteria senza pause. Quindi io continuo ad avere lo stesso servizio, ma è poi competenza del mio ricaricatore quella di prendere la batteria esausta e ricaricarla.
Non so voi, ma a me ha colpito particolarmente, colpisce particolarmente la definizione di mix energetico, no? Mi fa venire in mente comunque, non so, qualcosa di vari colori, che è un'insalata quasi. Vorrei che mi parlassi un po' meglio di questo mix energetico, tra pochissimo. Insieme a Scagno Vitale siamo partiti dall'auto elettrica, siamo arrivati però al concetto, anche se ormai nel 2012 dovremmo averlo capito, cioè non esiste il salvatore della patria, no? La tecnologia unica che ci garantirà energia pulita, eterna all'infinito. E quindi giustamente tu stavi ragionando riguardo a un mix, no? di energie. E questo mix vale anche quando parliamo di mobilità sostenibile, cioè quali sono gli elementi che dovrebbero comporre il nuovo quadro della mobilità sostenibile? Parliamo ad esempio dell'Italia, ma insomma il discorso poi si può estendere, no? Quali sono gli elementi che dobbiamo tenere presente?
È un'ottima domanda, perché al mio parere il modo di intervenire per affrontare una politica di mobilità sostenibile che sia realmente sostenibile, escludendo tutti i discorsi che abbiamo fatto ora di riduzione del parco auto, di gestione operativa del servizio del traffico e del servizio di mobilità, da un punto di vista tecnologico dovrebbe avvenire affrontando il discorso che non esiste una sola cura per tutti i malati, ma che bisogna riuscire a lavorare sulle singole nicchie utilizzando le tecnologie più sostenibili nelle nicchie dove commercialmente a livello tecnologico offrono l'affidabilità necessaria, e sulla vasta scala a utilizzare quelle che hanno invece la possibilità di essere prodotte e hanno l'affidabilità su vasta scala. Mi spiego meglio. Ci sono delle categorie dove supponi un'azienda agricola molto grande che ha una produzione estrema di residui sia zootecnici sia di residui di potatura eccetera, e quindi può produrre del biodiesel o del biogas che sono fonti sì comunque inquinanti perché producono una serie di composti che sono tossici e pericolosi, però diciamo lavorando e riducendo enormemente la nicchia che potrebbero avere un utilizzo di nicchia sostenibile, e queste produzioni che oggi vanno perdute potrebbero essere utilizzate per produrre appunto biocarburanti. Alla stessa maniera le auto a aria compressa potrebbero essere utilizzate come invece del caddy elettrico per esempio, per muoversi in un campo da golfo all'interno di un parco privato, io vado ad utilizzare un'auto che ha un impatto decisamente inferiore e che offre la possibilità di avere un'affidabilità perché la mia centrale di ricarica è a pochi metri di distanza e quindi la posso caricare.
Anche perché devo fare insomma una distanza che è sempre quella, perché comunque a golf insomma non è che devo preoccuparmi se la macchina faccia 100-200 chilometri, l'importante è che si sposti da una buca all'altra.
Sì, ho usato purtroppo un esempio veramente pessimo, perché poi un giorno magari ne parliamo, ma il golf è uno degli sport più inquinanti che esistono sul pianeta.
Addirittura così verde, così
proprio perché così verde, ma insomma ne parliamo un'altra
parleremo volta. Dell'inquinamento del golf, però è interessante quello che stai dicendo, perché mi sembra di capire che quindi ci sono vari settori nei quali una tecnologia conviene più di un'altra, per cui questo mix deriverebbe dal fatto che bisogna vedere a seconda del settore o del lavoratore, della situazione della quale stiamo parlando, qual è la tecnologia più conveniente. Certo. Fra quelle naturalmente a impatto ambientale insomma basso o addirittura nullo, se
sì,
è possibile.
Sì. E uno degli errori che si fa è quello di considerare una singola fonte come fonte di diverse tecnologie. In realtà quando identifichi una sorgente, una fonte energetica, c'è quasi sempre una tecnologia migliore delle altre. Faccio un esempio classico: l'idrogeno, l'abbiamo detto prima, se utilizzato prendendolo dall'acqua con fonte rinnovabile, utilizzandolo in una cella idrogeno, ha un'impronta ecologica molto bassa, a parte i metalli preziosi e rari che vengono utilizzati nella cella idrogeno, che però possono essere facilmente riciclati. Il problema si pone in maniera diversa se per esempio l'idrogeno lo ottengo, come ho detto prima, dal metano, ma lo potrei ottenere, visto che dall'acqua il processo dell'elettrolisi è un processo molto energivoro, ha un'efficienza circa del 35%, per cui io metto 100, ottengo 35, poi questi 35 li devo utilizzare in una batteria che ha comunque delle sue perdite e un motore che ha delle altre perdite, quindi il risultato finale è molto basso, quindi poco promettente, anche se è il più pulito di tutti, quindi mette un po' di sconforto. In realtà ci sono produzioni, per esempio le celle etilene, che viene prodotto, diciamo alcol etilico, scusami, non etilene, alcol etilico, che viene prodotto da fonte rinnovabile, perché da fonte organica, mele, canapa, ci sono tanti modi per produrre alcol etilico. Ebbene, dall'alcol etilico si può, con processi chimici, ottenere l'idrogeno spendendo meno energia e avendo residui organici facilmente assorbibili nell'ambiente, quindi poco inquinanti, io posso ottenere una cella idrogeno più funzionante. Invece uno dei trend attuali che mantiene, diciamo, la potenza delle auto, lo scatto delle auto, e ti dà comunque la sensazione di avere un'auto a scoppio, che però inquina molto di meno, è quella scelta dalla BMW, che sta sviluppando una tecnologia di un motore a scoppio che invece di bruciare benzina brucia idrogeno. Questa è una scelta molto sbagliata, primo perché la scelta della BMW è quella di inserire metano nell'auto, quindi, come ho detto prima, avrebbe un effetto sull'effetto serra, diciamo, peggiore o comparabile a quello di un'auto a gas, e invece va a bruciare l'idrogeno in una camera a scoppio, offrendo un motore simile a quello attuale, che però è una stupida transizione tecnologica, perché si basa su una tecnologia della metà dell'Ottocento che ha un rendimento massimo del 25-28%, mentre una cella idrogeno ha un rendimento di cessione energetica che si aggira intorno al 55%, quindi praticamente il doppio.
Ecco, oggi non vi ho coinvolti per niente, 328-326-0230 è il numero se volete mandare un messaggio, un sms in diretta, anche per esprimere le vostre considerazioni oppure dubbi riguardo alla mobilità sostenibile, perché insomma se ne dicono tante. Ma a Scagno ci sono c'è un modo per capire, non so, per esempio sarebbe un'idea quella di imporre alle aziende l'impronta ambientale della macchina che stanno producendo? Perché adesso tu mi citavi il caso della BMW, naturalmente da fuori un'auto a idrogeno, no, sembra una tecnologia assolutamente pulita, però poi in realtà andando a scavare bene bisogna vedere da dove arriva questo idrogeno. Non sarebbe una buona idea quella di mettere un'impronta ambientale sull'auto in modo tale da rendersi conto quest'auto quanto consuma, quanto pesa sulla collettività quest'auto?
Perfetto, sono ormai 5 anni o poco più che anche in Italia lo si può vedere, quando in televisione o su un giornale si vede una pubblicità di un'auto, che per obbligo legale, che è una direttiva europea, bisogna scrivere quanti grammi di CO2 per chilometro produce quest'auto. Diciamo c'è un limite che i singoli paesi possono adottare, l'Italia l'ha adottato quando c'era il ministro Matteoli, il ministro dell'ambiente, che è un ossimoro in sé perché Matteoli con l'ambiente non ha mai avuto niente a che fare, e che fissò un limite molto alto per questi di 160 grammi per chilometro, che era molto alto. La richiesta dell'associazione ambientalista è stata quella di calare, fortunatamente a livello europeo questa cosa, diciamo, ha avuto meno difficoltà di ostacoli incontrati nella discussione parlamentare, e c'è una risoluzione che al 2020, quella famosa del 2020-2020, include anche un discorso sulla impronta ecologica della mobilità e richiede di arrivare a 95 grammi per chilometro massimi per qualsiasi tecnologia. E se tieni conto che ci sono dei SUV che consumano per chilometro più di un aereo, diciamo il lavoro da fare da un punto di vista tecnologico e soprattutto commerciale, perché poi la tecnologia esiste già, è un lavoro ancora molto lungo, ma abbiamo tempo per farlo.
Anche perché voglio dire, questo orienterebbe anche un po' il mercato, perché se uno accende la TV e guarda la pubblicità, in realtà la pubblicità delle auto tutto tiene in considerazione meno che l'impatto ambientale, nel senso l'auto è diventato un bene emotivo, no? Cioè che si lega un po' alla personalità di chi la guida, all'estetica, alla bellezza, ma in realtà poi questo lo paga la comunità, quindi se un SUV consuma come un aereo non è soltanto chi lo utilizza che sta pagando, ma anche tutti gli altri che ci stanno intorno.
Assolutamente, questo è un discorso fondamentale, per questo diciamo al di là dell'acquisto del singolo vi è bisogno di un intervento dello Stato, perché puoi convincere quanto vuoi delle persone, ce ne sono altre che invece continuano a dire ma in realtà è molto più bella, è molto più grande, è molto più comoda. Anche un discorso sulla sicurezza vale, un SUV è una macchina che viene nei crash test per legge testata contro altri SUV. Se fai un crash test di un SUV contro un'auto, quello che rimane dell'auto è abbastanza deprimente, per cui la persona dentro al SUV paga per la sua sicurezza, ma pagano gli altri per la riduzione della propria sicurezza, perché più SUV ci sono e più c'è difficoltà, diciamo, di restare illesi da un incidente quando si ha invece un'auto più piccola.
Tra l'altro mi sembra un test un po' contro il buon senso, perché in realtà di SUV non ce ne sono tantissimi, quindi il crash test è difficile che si scontrino due SUV, no? Cioè, per la legge dei grandi numeri, diciamo, la maggior parte delle auto sono più piccole, quindi forse dovrebbero...
Io posso augurarmi che si scontrino solo tra di loro, perché...
Beh, bisogna tenere insomma in considerazione varie cose. In finale abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, per tirare un po' le somme della mobilità sostenibile, no? Soprattutto adesso che a Roma, hai visto che il 28 aprile c'è stata una manifestazione di salvaciclisti che ha raccolto, insomma, gli organizzatori si aspettavano 10-15 mila ciclisti, ne sono arrivati più di 50 mila. C'è una richiesta forte di cambiare anche il modo in cui ci si sposta in macchina, o siamo condannati al fatto che a Roma c'è il traffico e non si cammina?
Ritorniamo al solito discorso. Tutte queste misure prese singolarmente rappresentano un'azione molto difficile da portare avanti in uno stato come quello della città di Roma, dove noi siamo adesso. Uscire fuori e pensare di punto in bianco mettere degli operai al lavoro per fare una pista ciclabile che conduca da un punto all'altro della città, e soprattutto non faccia come alcune piste ciclabili, non solo a Roma ma anche nel resto dell'Italia, che a un certo punto terminano nel mezzo del traffico, per cui l'unica soluzione è o fare retromarcia e ritornare a casa oppure affidarsi alla buona sorte. Diciamo, costruire una pista ciclabile all'interno in una situazione di traffico congestionato, di sosta indiscriminata, per cui non c'è neanche lo spazio, molto spesso viene invaso dalle auto in sosta, è un discorso sbagliato. Tutti questi discorsi hanno senso se inseriti in una politica comune. Allora, nell'ambito di una riduzione e una blindatura delle corsie preferenziali, per cui sulla corsia preferenziale c'è solo il mezzo pubblico, a quel punto io posso far circolare anche la bicicletta a fianco a una corsia preferenziale, perché ho la certezza che non avrò mai quell'intensità di traffico tale da sia mettere in pericolo la salute stessa dei ciclisti, ma anche la sicurezza, e soprattutto dare lo spazio ideale per un passaggio di biciclette. Poi ci vuole un discorso di incentivazione, di informazione al pubblico, ci vuole un discorso anche di bike sharing, perché non tutti magari se la comprano perché la usano molto poco, per cui così come la persona che usa poco un'auto dovrebbe fare i conti in tasca e scoprire che costa molto di meno una tessera del car sharing e andare a sollecitare la propria municipalità affinché aprano un parcheggio di car sharing nella zona, quindi raccogliere un po' di adesioni, darsi da fare come cittadini attivi e portare alla circoscrizione, che alla fine la politica a noi ci spaventa molto come un soggetto che non ci ascolta e non risponde. In realtà poi a livelli, le piccole realtà territoriali hanno degli esempi d'eccellenza, quindi perché non provare? E quindi inserire all'interno di questo discorso, quindi ridurre il parco auto, ognuno capisce il ruolo che ha all'interno di questa politica e si adatta di conseguenza, senza mutare più di tanto le proprie stile di vita, perché il servizio alla fine rimane costante nell'ottica di farlo tutti insieme. Ebbene, allora a questo punto lavorare sull'aumento della mobilità su bicicletta, così come sul car sharing, le auto elettriche, il mezzo pubblico sostenibile, magari a biogas, a biodiesel o elettrico, tutto questo comincia a avere un senso. Ma
allora, ecco, quindi sono varie le proposte che però possono venire anche dal basso. Voi che ci state ascoltando, avete fatto delle proposte del genere? Dalle vostre parti si è realizzato qualcosa del genere? Fatecelo sapere, ce lo potete comunicare al 328 326 0230, magari sarà argomento di future conversazioni. Tra l'altro è interessante quello che ti ho detto, purtroppo non abbiamo più tempo, ma sarebbe interessante un giorno confrontare i costi reali che ha l'auto, il bike sharing, il car sharing eccetera, perché magari a livello così, no, semplicemente ideale, uno si fa un'idea sbagliata, ma poi facendo invece i vecchi conti della serva probabilmente le cose sarebbero un po' differenti, un po' come quello che è venuto fuori per l'energia nucleare, no? Sembrava costasse così poco, poi in realtà c'era tutto lo smaltimento.
I famosi costi nascosti. Esatto. Sì, uno dei costi nascosti principali delle auto sono il costo del rifacimento delle strade, per cui se noi organizziamo, poi magari un giorno ne parliamo con più tranquillità, ma se oggi asfaltando il lavoro che viene fatto dalle aziende è di passare solo due volte con il rullo sull'asfalto, fatto in modo che l'asfalto si sgretola facilmente e quindi vengono richiamati e vengono pagati di più per mantenere le strade, ebbene fare delle strade meglio e farle usare di meno significa calare drasticamente il costo di manutenzione strade e il numero di incidenti prodotto dalle buche, e questo permette di risparmiare sulle tasse imposte ai cittadini, che vanno a effettuare un risparmio e scoprono che effettivamente quando si risparmia sulla mobilità personale si ha un riflesso anche sulla collettività.
E quindi diciamo riflesso sulla collettività significa che risparmiamo tutti e stiamo meglio tutti.
Assolutamente sì.
Grazie a Scagno Vitale, a giovedì prossimo. A